Siamo a Salmo 130, ormai abbiamo già visto un po' di questi salmi cosiddetti per le ascensioni, anche se voi trovate Cantico delle Ascensioni, in realtà la traduzione letterale in ebraico è Cantico per le Ascensioni. E vedremo gli ultimi cinque, che voi ne trovate sei sul foglio, perché sono cinque più uno che ho aggiunto io dopo, che fa parte del grande Hallel, perché gli ultimi due salmi dei salmi per le ascensioni sono così brevi che non c'era, penso, molto materiale per una riflessione di lunghezza normale, diciamo così. Bene, questo Salmo 130 io lo intitolerei così: l'uomo grida dal suo abisso, Dio risponde dai cieli. È un Salmo breve, un Salmo che conosciamo bene, famoso: De profundis clamavi a te Domine, Domine exaudi vocem meam. Quindi è uno di questi Salmi ormai entrati nella tradizione popolare, soprattutto nel culto dei morti, funerali, eccetera, messe funebri, eccetera. È un salmo breve, vi dicevo, non è brevissimo, perché ce ne troveremo uno che avrà circa 30 parole, questo sono 52 parole in ebraico, quindi abbastanza corto, e è l'esperienza di un uomo che si trova in una situazione di disperazione totale. Quindi la disperazione viene paragonata all'abisso, viene paragonata a qualcosa di tenebroso, il caos primordiale, chiamiamolo anche lo Sheol, se volete, ma qui non viene usata la parola Sheol, ma viene usata proprio la parola abisso, dove l'abisso è il simbolo di qualcosa da cui difficilmente riesce a uscire, no? Cadere, essere risucchiati negli abissi, lo diciamo anche noi, no? È un modo per dire difficilmente si esce. Comincia quindi con il solito titolo, Cantico per le Ascensioni. Ricordo che ascensioni, Cantico per le Ascensioni, quali sono queste ascensioni? Sono i salmi che venivano pregati dagli ebrei durante le feste dei pellegrinaggi. Più volte all'anno, nelle feste principali, soprattutto la festa della Pasqua e della festa dell'inizio dell'anno nuovo, il Kippur, che era la festa anche della penitenza nazionale, poi c'erano anche altre, c'era la festa della dedicazione del Tempio, della riconsacrazione del Tempio, la Pentecoste, la festa di Sukkot, che era la famosa festa delle capanne, eccetera, eccetera. Ma soprattutto i pellegrini che andavano a piedi, quando arrivavano giù della piana di Gerico, Gerico era una zona molto con un clima mite, eccetera, da lì cominciava la salita per salire in alto. Gerico si trova a circa 400 metri sotto il livello del Mediterraneo, ci sono parecchi metri per salire, perché bisogna arrivare fino a 800 metri circa, quindi quasi 1200 metri di dislivello. E durante questo percorso si camminava cantando questi salmi per le ascensioni, per cui alcuni salmi conoscete, no? Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, questo andare. Ma sono anche salmi, da questo punto di vista, che esprimono anche il cammino dal basso all'alto. Vedete, qui si parla dagli abissi. Dov'è l'abisso? L'abisso è la fossa del Mar Morto, no? L'abisso è dove c'è la città di Gerico, invece il luogo dell'incontro con Dio dov'è? Si trova sul monte di Sion, lì dove c'è la spianata del Tempio. Allora si capisce che l'abisso è, da una parte, un vero cammino in salita da cui uno fa fatica a venire fuori, dall'altra parte vuol dire anche qualcosa di più, è il simbolo di un altro abisso, quello che uno vive quando è nell'angoscia. Cominciamo con i primi due versetti che ci presentano una supplica che sale proprio da questi abissi della morte. Comincia così: dagli abissi a te ho gridato, Yahweh. Quindi è qualcosa che io ho fatto, è qualcosa che io ho vissuto. Mio Signore, ascolta la mia voce. Cioè un grido a Lui: Signore, io so che Tu non sei sordo. Poi c'è un secondo momento, viene ripetuto due volte questo dell'ascoltare. Come si fa ad ascoltare? Ascoltare vuol dire anche esaudire, se volete. Ricordate che la parola, abbiamo, ricordate, Shema Israel, no? Ascolta, ascolta Israele, dove ascoltare vuol dire obbedire. Naturalmente non si può dire a Dio obbedisci, però quando Dio usa il verbo ascoltare, ascolta Israele, è piuttosto un obbedire, come si usa spesso nelle lingue semplici. Uno che non ascolta vuol dire che non obbedisce. Questo ragazzo non ascolta vuol dire non obbedisce. Non ascoltare, in dialetto milanese, non ascoltano, in dialetto anche torinese, anche lì dicono ascoltane, poi non so se in genovese c'è qualcosa del genere, sull'ascoltare, che vuol dire obbedire, ecco, è perfino anche nel latino, se voi leggete il latino della decadenza, se volete, leggete l'inizio della regola di San Benedetto, obsculta fili miei carissime, anche lì obbedisci, non è ascolta, ma obbedisci, e prendi nota e obbedisci. Quindi, Signore, ti chiediamo di esaudire, e poi le mie orecchie però siano attente alla voce, no, le tue orecchie siano attente alla voce delle mie suppliche. Quindi non è una supplica sola, ma è un plurale. Cioè io, Signore, continuo a rivolgerti il mio grido, la mia è una supplica continua, è un continuo rivolgermi a te. Seconda strofa, quindi lì c'è un'introduzione, e poi c'è una strofa che prende i versetti 3 e 4, dove possiamo vedere tre situazioni. C'è la situazione di colpa, questa colpa chiede perdono, e questo perdono genera timore. Ricordate che il timore non è la paura, è il timore di Dio, che vuol dire è l'amore. Vediamo questa prima strofetta che parte dal versetto 3. Se le colpe tu guardi, o Yahweh, Signore, se tu stai lì a guardare con una certa acribia, una certa attenzione le nostre situazioni, Signore, ecco qui, Signore, mio Signore, ancora una volta, mio Signore, come nel versetto 2. Chi resisterà? Cioè, non si salva nessuno. Se tu usi un calcolo molto fitto, fine, come quando uno si mette a filtrare con il corsettaccio la sabbia, no? Più grande è la retina, più passa. Allora, Signore, ti chiedo di usare un setaccio molto grande, perché passi. E Gesù ci ha insegnato però qual è il setaccio di Dio, no? Il setaccio di Dio è quello che noi usiamo coi fratelli. Se tu perdoni, Lui ti perdona. A me viene in mente un testo molto bello, che è di Paul Claudel, La nostra effetta Marie, l'annuncio a Maria. Ci sono due personaggi, proprio all'inizio, proprio nel primo atto, e c'è Jacques Durie e il padre, che si chiama Anna Vercor. Jacques Durie è un ragazzo che lui ha accettato, che hanno accolto in casa, adottato come figlio, che fa un po', aiuta un po' nel gestire la fattoria, i campi, eccetera, e mentre entrano in scena Jacques sta spiegando al vecchio padre: guarda, l'ho scoperto, l'ho trovato proprio io, questo disgraziato. che ci stava rubando la legna, aveva tagliato tanti alberi e adesso gliela farò pagare cara. E allora dice, te che cosa vuoi fare, Jacques? Gli farò pagare questa legna, lo farò lavorare e poi lo prenderò anche a legnate. E lui dice, non fare così, Jacques. Dovrai prendere questo carico, glielo attaccherai al suo cavallo e ne aggiungerai un altro in regalo. E dice, ma questo non è giusto, padre. E il padre dice, sì, Jacques, so che non è giusto, ma dobbiamo essere molto ingiusti in questo mondo se vogliamo che Dio sia molto ingiusto con noi. Molto bello, no? Cioè, Signore, se tu sei giusto, noi siamo spacciati, però aiutaci a essere noi non giusti secondo i criteri del mondo, non col bilancino, sapendo che tu, se vedi la nostra generosità, anche tu sei generoso. Per cui, Signore, se tu osservi, se le colpe tu guardi, o Yahvé, mio Signore, chi resisterà? E però, ecco la certezza del perdono. Ma presso di te è il perdono. Il nostro Dio è grande nell'amore. Il nostro Dio è il Dio del perdono. Ricordate, viene in mente, chiaramente noi possiamo leggerlo già in chiave cristologica questo testo, no? Ricordate il capitolo 15 di Luca, non solo la parabola dei due figli, chiamato dal figlio il prodigo, ma la parabola del pastore che perde una pecora e lascia le 99 e va a cercare l'altra, la donna che perde una dramma e non ha pace finché non ha trovato questa sua dramma, per poi far festa, è la festa di Dio. Ma quindi presso di te c'è questa festa che è il perdono, di modo che tu sia temuto, che non è il timore, capite, della paura, è il timore di Dio. Ricordate i sette doni dello Spirito Santo, tra cui c'è l'ultimo, settimo, che non è l'ultimo perché è l'ultima ruota del carro, perché è il primo, sapienza, intelletto, consiglio, eccetera, ma l'ultimo è il timore di Dio, cioè l'amore di Dio, l'amore filiale. Che cos'è il timore di Dio? Ma Dio mi vuole tanto bene e io mi domando, cosa posso fare per rispondere a questo amore? Temo di non essere in grado di amarlo come lui mi ama. Ecco il timore di Dio, capite? È il timore filiale. Quindi il timore, abbiamo visto quindi colpa, perdono, timore. Perché tu sia temuto vuol dire perché tu sia amato. Seconda strofetta sono i versetti che vanno dal 5 al 6. E qui c'è, possiamo dire che troviamo altri due atteggiamenti. Da una parte l'attesa, l'attesa che è l'attesa fiduciosa, dall'altra la speranza. Ho atteso Yahvé. Quindi, Signore, sono sicuro che tu non mi deludi. No? È come uno che sta sveglio, ricordate, noi servi che aspettano il padrone che ritorni, c'è la parabola di Gesù, no? Ricordate, il padrone è partito e tornerà a metà della notte, tornerà all'alba, tornerà adesso, lo sai, tu vigila, guarda che è sicuro che lui tornerà. Quindi io ho atteso, no? Ho atteso Yahvé. E poi dice, la mia vita, la mia anima, di per sé nefshi vuol dire anima, ma vuol dire la mia forza vitale, cioè tutto me stesso, tutto il mio stesso, attese. E poi, nella sua parola sperai. Qual è questa parola che Dio dice? È la parola che, ricordate, di Isaia 55, no? La mia parola non tornerà a me senza aver prodotto ciò per cui l'ho mandata. Cioè è una parola efficace, è una parola creatrice. Sono sicuro che il Padre, Dio, noi diciamo il Padre, Gesù ci ha detto che è Padre, dirà la parola giusta, è la parola risolutrice, è la parola che libera dall'abisso. Quindi ho atteso Yahvé, attese la mia vita, la mia vita, sì, nella sua parola sperai. E poi ancora, l'anima mia verso il Signore, non c'è il verbo, ma è sottinteso, l'anima mia è tutta tesa verso il Signore, c'è questo desiderio, no? Capite? È come uno, abbiamo già trovato questo salmo, come una cerva anela i corsi d'acqua, salmo 41, vi ricordate? Ecco, non ve lo ricordate. Che c'eravate, quindi ecco, vedete, capitate bene. Ecco, allora, il Salmo 41, dove c'era questo desiderio, la cerva che sente nell'aria l'umidità, quasi che sente che vicino c'è qualche fiume, perché quando ci sono i fiumi, come il lago, voi che abitate al lago, c'è questa umidità e uno avverte, quando arriva vicino sente che c'è aria che c'è acqua nell'aria, ecco. E allora ecco, l'anima mia è verso il Signore, sono assetato della sua misericordia, sono desideroso che lui intervenga per tirarmi fuori dal mio abisso, dalla mia condizione di disperazione. E poi io attendo, dice, più che le shomerim, le chiamiamo sentinelle, quelle che vegliano, più che le sentinelle verso il mattino, anche qui non c'è il verbo, cioè l'anima mia è verso il Signore più che le sentinelle verso il mattino, cioè immaginate le sentinelle che devono vegliare tutta la notte e come desiderano che arrivi il mattino, no? In fondo, ricordate, anche qui viene in mente Isaia, no? Sentinelle, sentinella, quanto manca della notte? San Paolo poi riecheggerà, dirà, ricordate la lettera agli Ebrei, no? La notte è passata, il giorno è vicino, gettiamo via le armi delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Cioè, guarda che Dio non ti delude, guarda che Dio viene, guarda che la notte è passata. Il nostro Dio è colui che ci libera dalle notti, è colui che trasforma la nostra notte in giorno. Ecco allora questo desiderio, no? Questa anima, da una parte c'è l'attesa, dall'altra la speranza. La sentinella è lì che spera, no? Ma non è la speranza di chi dice speriamo che domani faccia bello, che domani piova, o che venga la neve o altro, no? Ma questa è la speranza umana, che dice ma speriamo che ci vada bene, io speriamo che me la cavo, famoso libro che c'era qualche anno fa. Ma non è questo, è la speranza cristiana, è la speranza teologale, cioè mi metto nelle mani del Signore nella certezza che Lui comunque interverrà. Questa è la speranza. Cioè sono, spero perché sono certo che tu intervieni. Spero vuol dire attendo, aspetto. Ancora una volta è l'attesa. E poi abbiamo la terza strofa. La terza strofa sono i versetti 7 e 8. E stavolta non è più il peccatore, no? Vedete che noi finora abbiamo visto il peccatore, abbiamo visto io, la mia persona, io che leggo il Salmo, io che sto facendo il pellegrinaggio. Adesso c'è un noi chi? Noi Israele. Perché noi che camminiamo non siamo soli, camminiamo insieme. Ricordate il tema del punto del pellegrinaggio, i pellegrinaggi si fanno insieme, non si fa personalmente, di solito si fa insieme. È il tema del salvarci a grappolo, come diceva Giorgio Lapira, ci si salva a grappolo, ci si salva a grappolo. Viene in mente anche i fratelli Karamazov, non so se vi ricordate la storiella che la Grushenka, uno dei personaggi quasi principali, sì, certamente tra i principali dei fratelli Karamazov, quando gli viene chiesto di perdonare e di dire guarda che se tu perdoni io non so, dice, se ho fatto del bene, perché tutto il bene che hai fatto guarda che verrà ricordato, eccetera. E lei ricorda la storiella di una prostituta alla quale non aveva fatto niente di male, a un certo punto non aveva fatto niente di bene, a un certo punto muore e si trova davanti al Signore o comunque all'angelo, adesso non mi ricordo più se è l'angelo che deve condurre, che è alle porte del paradiso, oppure se è Dio stesso. E lì l'angelo dice, ma guarda io, vedi, ho qui il registro con tutto quello che hai fatto, ma non trovo niente di buono, per cui mi spiace, ma devi andare all'inferno. E lei dice, ma possibile, ma proprio niente di buono ho fatto, niente. E l'angelo guardando bene, sì, guarda qui c'è una noticina, dice che un giorno un poverino, un povero, è venuto alla tua porta e tu gli hai regalato la cipollina. Allora guarda, adesso io prendo questa cipollina, la calo nell'inferno, tu ti attacchi a questa cipollina, se questa cipollina regge, allora ti salverai. Allora lei scende nell'inferno e l'angelo cala la cipollina, lei si attacca con due mani a questa cipollina e sta salendo, 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 pian piano, a un certo punto sente qualcuno attaccato alle sue vesti, c'è qualcuno, guarda giù, vede qualcuno attaccato alle sue vesti, qualcuno attaccato ai piedi, poi attaccato al cielo, un grappolo di gente che sta salendo, e lei guarda la cipollina esile, vede tutta questa gente e comincia a dire, ah, via, via, la cipollina è mia, la cipollina è mia, comincia ad agitarsi, in quel momento si spacca e va giù tutti, si sarebbero salvati tutti, no? Capite? Ci si salva il grappolo, ma se tu vuoi salvarti da solo, vai giù. Ecco allora qui, Signore, non prego solo per me, ma ti voglio presentare il peccato di Israele, che è il peccato di noi tutti, è il peccato dell'umanità. Ecco qui, non solo spero io, come le sentinelle che aspettano l'aurora, il mattino, speri Israele in Yahweh. Quindi Israele anche lui deve sperare. Israele è distrutto, Israele non ha più il re, Israele ormai tornato dall'esilio si trova in un'assoluta povertà, ha perduto tutto quello che aveva. Allora speri Israele in Yahweh, perché presso Yahweh è Hesed, grazia, noi traduciamo grazia, ma vuol dire di più, vuol dire grazia, pietà, misericordia, bontà, tenerezza, cioè è un termine che ha tanti significati, no? E quindi... quindi c'è questa grazia, quindi c'è la colpa, Israele ha la colpa, quindi speri, ma c'è anche la grazia. E il moltiplicare di lui la redenzione, cioè presso Israele c'è questa redenzione, il pedut in ebraico. Che cos'è il pedut? Il pedut è quando un padre trova che vede che suo figlio è stato fatto schiavo, va a pagare al suo posto, va a ricomprarlo. Quando uno, padre di famiglia, vuole ricomprare, guardare che è stato ritradotto bene in greco, che vuol dire esattamente ricomprare, e anche in latino redemptio, redemptio, il verbo emo, comprare, emptus vuol dire comprato, ricomprato, cioè tu eri stato venduto, il nemico ti aveva fatto suo schiavo e lui viene a ricomprarti. Ricordate che San Paolo dirà: siete stati ricomprati, redenti, cioè ricomprati a caro prezzo, a prezzo della vita di Gesù. Gesù ha dato la sua vita perché tu non morissi. Lui è morto per me, cioè al mio posto, non per me vuol dire il mio favore, ma al mio posto. Io dovevo morire, non lui. Ma lui invece ha scelto di morire per me, ha pagato al mio posto, si è consegnato in schiavitù perché io fossi libero. Quindi il moltiplicare, cioè in lui, presso Yahweh, c'è il moltiplicare della redenzione. Cioè lui continua instancabilmente a ricomprarmi, io continuo a vendermi al male e lui continua a ricomprarmi. E cosa farà allora Dio? Ecco qui la promessa finale, molto bella: egli redimerà, quindi ricomprerà Israele e quindi lo libera da tutte le sue colpe, perché sono le colpe che ti rendono schiavo. E qui vi ricordate quando vi ho detto che la parola peccato, colpa, eccetera, ci sono ben quattro parole nella lingua ebraica per esprimere la parola che noi diciamo peccato. Ebbene, una di queste parole di peccato è la parola avon, che vuol dire errore, cioè errore, che vuol dire, vedete, il verbo errare, no? Quando uno ha perso la strada, che cos'è? La mia colpa, Signore, ho perso di vista te. Gesù ha detto: io sono la via e io trovo un'altra via, io sono la verità e io trovo la mia verità. Io sono la vita e io credo di trovare la vita buttandomi invece in ciò che è più comodo, piacevole, che invece mi distrugge. Scelgo non il bene, ma il benessere. Scelgo non ciò che vale, ma ciò che è opportuno. Ricordate, stamattina abbiamo letto la decapitazione di Giovanni Battista, almeno nella liturgia romana c'era questa lettura del Vangelo di Marco. Che cosa ha visto Erode? Erode ha capito che Giovanni era un grande profeta, lo ascoltava volentieri, rimaneva anche turbato, però che cosa ha scelto? Di fronte al perdere la faccia agli invitati perché aveva promesso che ti darò qualunque cosa, preferisce scegliere ciò che è opportuno, era opportuno non perdere la faccia, piuttosto che scegliere ciò che è bene. E quando tu scegli ciò che è opportuno invece che ciò che è bene, di solito lì cominciano le frittate. E quindi questo Salmo ci dice che il Signore viene a riscattarci da tutte queste nostre fughe, da tutto questo nostro errare, cioè andare da una parte all'altra senza seguire la verità. Bene, vedete, è un Salmo abbastanza semplice, anche bello, che ci tocca, credo, perché è uno Salmo che ripetiamo spesso, e adesso possiamo pregarlo insieme, secondo quello che trovate lì sul foglio. Dal profondo a te grido, Yahweh. Signore, ascolta la mia voce, siano le tue orecchie attente alla voce della mia preghiera. Se osservi le colpe, o Yahweh, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io spero, Yahweh, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è verso il Signore, più che le sentinelle verso l'aurora. Più che le sentinelle verso l'aurora. Attenda Israele Yahweh, perché presso Yahweh è la grazia, e grande presso di lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.